Benvenuti e bentrovati a questa nuova puntata di Volontariando 2.0 in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri. Vi ricordo che potete ascoltarci anche sul sito www.radioincontri.org in streaming e inoltre potete andarvi a riascoltare anche le puntate precedenti in podcast complete per riascoltare ciò che vi siete persi. Per chi non avesse avuto modo di ascoltare le puntate precedenti, ricordiamo ancora una volta che la differenza di questa stagione di Volontariando si differenzia dalle precedenti sostanzialmente per un fattore. Abbiamo deciso di concentrarci su una persona, partendo da lui per attraversare territori inesplorati. Stiamo parlando di Padre Daniele Moschetti, un missionario comboniano. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia, che è una storia fatta di incontri, come quello da giovanissimo con Don Vito Miracapillo e successivamente con un altro missionario, Alex Zanotelli. Abbiamo inoltre parlato di un laico, Gino Filippini, che come dice lo stesso Padre Daniele, la sua storia forse non è conosciuta ai più, ma merita anche questa di essere raccontata e noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto. Successivamente abbiamo continuato a raccontare le vicende e le difficoltà che Padre Daniele Moschetti ha dovuto affrontare nel corso della sua missione in Sud Sudan, ma ancora prima in Kenya. Una storia, quella di Padre Daniele Moschetti, che a sua volta si incrocia con quella di tante altre. E anche stasera parleremo di lui, del suo percorso, ma anche di tutto ciò che gravita intorno al mondo del volontariato, dall'attività missionaria, per rispondere a tutti i dubbi, le curiosità e scoprire soprattutto cose nuove sull'attività missionaria, perché spesso in giro parliamo per sentito dire, ma pensandoci bene dovremmo chiederci quanto effettivamente conosciamo di quel mondo, quanto conosciamo sull'immigrazione, su un continente ricco come l'Africa. Quello che stiamo cercando di fare noi in questa edizione è principalmente quella di raccontare le vicende di Padre Daniele e di tutto quel mondo fatto di aiuti concreti e di persone che donano tutta la loro vita nei confronti dei più poveri. Ma la nostra ambizione è anche quella di dar voce, di fare luce su alcune questioni che in Italia a volte non vengono affrontate neanche dai grandi media e dai giornali più importanti nel modo più adeguato. Non so se riusciremo completamente nel nostro intento, ma sicuramente ci stiamo provando e se vorrete in quest'ora intraprendere questo cammino con noi, saremo ben lieti di raccontarvi tutto questo a Volontariando 2.0 su Radio Incontri, un programma che va in onda ogni lunedì dalle 10 alle 11 e in replica il sabato dalle 16 alle 17.
Aleluya, y yo, amor, y un poco se puede hablar.
Perché per i popoli africani sembra così difficile superare le diversità, gli interessi per un obiettivo comune? Perché per il popolo africano è così difficile il cammino verso una fratellanza interna? Per esempio, il Sud Sudan, che aveva tanto sognato l'indipendenza dal nord, dopo 40 anni di guerra, era arrivato finalmente ad un periodo fatto di speranza, di voglia di cambiamento, come abbiamo raccontato in precedenza. Ma si catapulta ancora una volta in un nuovo conflitto, in una nuova guerra civile molto cruenta. Uno dei paesi con più petrolio al mondo. Padre Daniele cerca di rispondere a queste domande, cercando di partire da molto lontano, da prima dei conflitti. Per capire bene certe dinamiche bisogna fare un passo indietro. Purtroppo, e dico purtroppo, l'Africa è il continente più ricco del mondo, con più risorse di materie prime. Padre Daniele Moschetti, nel suo libro intitolato semplicemente Sudan, se in un primo momento raccontava e viveva una sorta di vento di cambiamento, di speranza, di voglia di ripartire da zero, successivamente si indigna per la situazione in cui sprofonda. Ma se attualmente l'Africa si trova in questa situazione, facendo un passo indietro nella storia di questo continente, ci si rende conto di quanto l'Europa ha la sua fetta di responsabilità in tutto questo, sia per quanto riguarda la situazione all'interno dei territori africani, sia per quanto riguarda gli sbarchi dei migranti verso i nostri porti. Padre Daniele afferma che l'emergenza immigrati, tanto discussa dai nostri politici e raccontata dai nostri giornali, in realtà non esiste. Secondo padre Daniele, i partiti stanno un po' ricamando su questa fantomatica emergenza per nascondere alcuni misfatti legati al passato, facendo passare i disperati sui barconi il vero nemico, il pericolo, come qualcosa di cui avere paura. Come se per quanto riguarda il nostro stivale, il problema più grave, più di rilievo, fossero veramente loro. L'Italia è il terz'ultimo paese che ha 160.000 immigrati all'anno di varie nazionalità. Padre Daniele parla di dramma quando pensa al popolo italiano, ormai assuefatto dall'emergenza immigrati, e rimane basito nel constatare che per gli italiani sia diventato un fatto normale. Dopo il cammino di Santiago, a cui ha partecipato correndo 1100 km per la pace in Sud Sudan, mette nero su bianco i suoi pensieri, i suoi racconti e successivamente li racconta nel suo ultimo lavoro. Ciò che ha spinto padre Daniele a scrivere il suo ultimo libro e a tenere vari incontri in tutta Italia riguardo la realtà del Sud Sudan è proprio perché ha notato con suo grande disappunto e indignazione una crescita del razzismo da nord a sud, senza precedenti. Nel corso del suo tour rimaneva sorpreso nel vedere che la gente tutte queste cose non le sapeva. Certe realtà che vivono tutti i giorni i popoli africani. Com'era possibile che, paradossalmente, padre Daniele aveva più informazioni riguardo la situazione in Africa che noi occidentali, che abbiamo a disposizione molte più risorse per tenerci informati e capire che spesso la verità che ci propina certa stampa non combaciava con la realtà dei fatti. Padre Daniele afferma inoltre che quando parliamo di immigrati prendiamo in considerazione solo una parte e non la totalità dei profughi. Infatti, padre Daniele fa una riflessione molto importante. Ad esempio, quanti considerano immigrati i cinesi? In pochi sicuramente. Questo perché, secondo padre Daniele, si integrano all'interno del nostro sistema acquistando e investendo in Italia. In qualche modo sono parte integrante della nostra economia. Non dovrebbero esistere immigrati di serie A o di serie B, ma evidentemente qualcuno se lo dimentica. C'è molto di più in Africa, al di là delle guerre, degli sbarchi e della fame. Dalle parole di padre Daniele si capisce quanto lui sia effettivamente innamorato di questo continente, in cui ha dato la sua vita e continua a farlo da oltre 20 anni. Ed è proprio l'amore per i popoli africani che lo spinge in giro per l'Italia per difendere quei popoli dall'ignoranza dell'Occidente.
Yeah, boom, 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 bo Shida zangu nalimwita Bwana, Bwana, na kumlalamikia Mungu, Mungu, akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake.
Ni Mungu ndiye kimbilio na unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu, ni Mungu ndiye kimbilio na unyonge wangu, naye anaifanya kamilifu njia yangu.
Padre Daniele, durante l'incontro di presentazione del suo libro dedicato al Sud Sudan, continua a parlare di immigrazione, della fantomatica emergenza migranti in Italia, e ci porta a fare un'altra riflessione. Nel Sud Sudan sono emigrati 2 milioni di sud sudanesi, ma in Italia non se ne vedono in giro. La verità è che non sono emigrati in Europa, ma sono rimasti in Africa. Più precisamente, 1 milione in Uganda e molti altri emigrati in Sudan, Kenya, Congo e altrettanti in Centrafrica. A questo punto è possibile comprendere che la vera emergenza migranti non è in Europa, ma rimane in Africa. Quelli che arrivano da noi non sono altro che una piccolissima parte di quelli che invece girano per tutta l'Africa, cercando di scappare dalla fame, dalle guerre e dai conflitti, e sono migliaia. Paradossalmente, c'è più solidarietà tra gli africani che tra noi occidentali, verrebbe da pensare. Questo dato è poco discusso in Italia e i media sembrano non saperlo, come se non fosse una notizia degna di nota, se non si parla di morti, feriti o di situazioni spiacevoli. Padre Daniele, durante il suo incontro, ci invita a fare un passo indietro, ci porta ancora una volta a riflettere riguardo la schiavitù del 1800. Milioni e milioni di africani, spiantati dalla loro terra madre e portati in Europa per essere venduti come oggetti nei mercati di tutta l'America. Barconi veramente stracolmi di schiavi, che in confronto i famigerati barconi che vediamo attraccare nei nostri porti non sono nulla. E spesso, nell'Oceano Atlantico, durante quelle traversate per arrivare in America, dove sarebbero stati venduti, molte navi affondavano. Successivamente, gli schiavi arrivarono ad essere venduti oltre che in America, anche in Europa e quindi anche in Italia, toccata da questa ondata di schiavi. Padre Daniele ci parla anche dell'unica santa africana della storia. Bakita è stata una religiosa sudanese appartenente alla Congregazione delle Figlie della Carità. Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamata santa il 1 ottobre del 2000. Nacque intorno al 1869 in un piccolo villaggio del Sudan occidentale. All'età di 7 anni fu rapita dai mercanti arabi di schiavi. I suoi rapinatori la chiamarono appunto Bakita, che in arabo significa fortunata. Conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. In particolare subì un tatuaggio cruento mentre era a servizio di un generale turco. Le furono disegnati più di un centinaio di segni sul petto, sul ventre e sul braccio destro, incisi poi con un rasoio e successivamente coperti di sale per creare delle cicatrici permanenti. Nella capitale sudanese venne infine comprata dal console italiano residente in quella città, tale Callisto Legnani, con il proposito di renderle la libertà. Questo diplomatico già in precedenza aveva comprato bambini schiavi per restituirli alle loro famiglie. Nel caso di Bakita, ciò non fu possibile per il vuoto di memoria della bambina riguardo ai nomi sia del proprio villaggio che dei propri familiari. Nella casa del console, Bakita visse serenamente per 2 anni, lavorando con gli altri domestici senza essere più considerata una schiava. Nel 1885 segue quest'ultimo in Italia, dove a Genova viene affidata alla famiglia di Augusto Micheli e divenne la bambinaia della figlia. Quando la famiglia Micheli si sposta sul Mar Rosso, Bakita resta con la loro bambina presso le suore canossiane di Venezia. Qui ha la possibilità di conoscere la fede cristiana e il 9 gennaio 1890 chiede il battesimo, prendendo il nome di Giuseppina. Nel 1893, dopo un intenso cammino, decide di farsi suora canossiana per servire Dio che le aveva dato tante prove del suo amore. Divenuta suora, nel 1896 è trasferita a Schio, a Vicenza, dove muore l'8 febbraio 1947. La Chiesa la ricorda l'8 febbraio, mentre nella diocesi di Milano la sua memoria si celebra il 9 febbraio.
Kwetu papa ishi ni toto tu. Kwa nyumba yetu ishi.
La storia di Bakita è una storia fondamentale, l'unica santa donna africana che è diventata tale per la sua determinazione e voglia di riscatto dopo una vita di schiavitù e sevizie fin da bambina. Nel corso della sua seconda vita in Italia ha avuto la possibilità di ascoltare molti giovani, donne, bambini, mentre svolgeva i lavori più umili. Ed era una vera e propria benedizione per i vicentini ad avere tra la loro gente una donna africana capace di riscattarsi. E padre Daniele ci porta ad un'ulteriore riflessione. Questa storia ci insegna che anche oggi, sicuramente tra i profughi e i disperati che attraccano nei nostri porti, ci sono dei santi, persone con storie che probabilmente non possiamo neanche lontanamente pensare e che portano dietro il peso di guerre e di fame. Padre Daniele Moschetti si stupisce di tutto il razzismo di cui è pervaso lo stivale. Eppure noi italiani siamo stati migranti. Anche i nostri predecessori sono stati al centro di emarginazione sociale, razzismo, costretti a fare i lavori più umili. In 150 anni, gli italiani emigrati all'estero sono stati 24 milioni, in Europa, in America e in Brasile. Ed è proprio in Brasile che si trovano molte città con nomi italiani, a riprova del fatto che la nostra presenza in quei posti è stata massiccia. Il Brasile ha oggi la più grande popolazione italiana fuori dall'Italia. Secondo l'ambasciata d'Italia a Brasilia, vivrebbero nel paese circa 25 milioni di italiani o discendenti di immigrati italiani. Nel 1925 il governo italiano stimò che gli italiani e le loro discendenti erano il 6% della popolazione del Brasile. Secondo il censimento brasiliano del 1940, 1.260.000 brasiliani dichiaravano di essere figli di padre o madre italiano. Secondo stime recenti, oggi il 15% della popolazione brasiliana sarebbe di origine italiana, ovvero circa 30 milioni di persone, risultando quindi la più numerosa popolazione di oriundi italiani nel mondo. Nova Milano, Nova Padova, Nova Prato, Nova Trento e Nova Venezia sono solo alcuni dei nomi di città che potete trovare in Brasile e sono tutti nomi di origine italiana. Città fondate da italiani tra fine del 1800 e l'inizio del 1900. E a proposito di italiani immigrati all'estero, un altro esempio lampante e degno di menzione è proprio il pontefice, Papa Francesco. Cresciuto in Argentina, nato da genitori italiani che emigrarono all'estero. Padre Daniele Moschetti continua e ci invita a riflessioni di questo tipo. Come possiamo rifiutare gli sbarchi e girarci dall'altra parte quando noi per primi abbiamo fatto lo stesso percorso che stanno facendo gli africani che scappano dalla propria terra di origine in cerca di speranza? Molti in Italia temono che l'accoglienza possa col tempo fare in modo che ci si dimentichi delle nostre radici, della nostra cultura. Pensiamo invece che una politica basata sull'accoglienza, sull'integrazione, possa rivelarsi un orgoglio, un successo e sarebbe il giusto modo di preservare la nostra identità, la nostra cultura e le nostre radici. Senza memoria storica, un popolo cessa di esistere per sempre e non dovremmo dimenticarci mai dei nostri antenati che partirono e migrarono dall'Italia. Sicuramente in ogni famiglia ce ne sarà stato almeno uno che è partito colmo di speranza e ha avuto la possibilità di stabilirsi altrove, di crescere una famiglia, di vivere e di lavorare. Perché dovremmo privare di questa opportunità quelli che arrivano oggi nei nostri porti in cerca di un futuro? Non possiamo rinchiuderci in un razzismo becero e insensato e soprattutto dimenticare chi dall'Italia è partito per dare un futuro ai loro figli. In qualche modo, anche noi, figli dei figli, siamo coinvolti in questa storia di migrazioni. C'è la necessità di interagire piuttosto che ammassare. È questa la strada vincente per un futuro per loro, ma anche per noi. Padre Daniele ci spiega che molto spesso i rifugiati fanno di tutto per mandare in Africa, a casa propria, alle loro famiglie, piccole somme di denaro per il sostentamento dei loro cari e per fare in modo che il loro arrivo in Italia possa concretamente aiutare i familiari che con sofferenza hanno visto partire con tutti i rischi che ne consegue un proprio caro. We'll be right back. 1885, con la Conferenza di Berlino, l'Europa divide l'Africa tra le nazioni del vecchio continente, dividendo popoli ed etnie. L'obiettivo di questa conferenza era principalmente quello di regolare la cosiddetta corsa all'Africa e tra i punti discussi troviamo la spartizione del Congo. Queste varie dispute per il controllo dei territori africani furono alcuni dei motivi che portò le grandi potenze a combattere nel primo conflitto mondiale. La Conferenza di Berlino è detta anche la Conferenza dell'Africa Occidentale o anche Conferenza sul Congo. Questa conferenza, come detto in precedenza, permise alle potenze europee di proclamare i possedimenti nelle zone africane. Si tratta quindi di colonialismo. Le superpotenze europee si sono divise i territori africani non curandosi del fatto che dividere un paese, uno stato unito da una lingua, una religione, una cultura, in futuro avrebbe portato a rivolte o guerre civili. Basti pensare solamente al Sudan, successivamente diviso tra nord e sud, islamici contro cristiani. Nel 1973 si scopre che in Sud Sudan ci sono giacimenti di petrolio che farebbero fruttare miliardi alle multinazionali. Il giacimento in Sud Sudan è il terzo più grande in Africa. Quella che per l'Occidente è stata una benedizione, per gli abitanti del Sud Sudan è stata una vera e propria maledizione. E paradossalmente, se si pensa che l'Africa è il continente più ricco del mondo, ma che le stesse risorse che possiedono non possano utilizzarle per il bene della propria gente, fa rabbrividire. Uranio, diamanti, coltan, che è un minerale per noi importantissimo, senza il quale i nostri cellulari non potrebbero funzionare. Infatti, è un materiale che viene impiegato nelle batterie dei nostri dispositivi e senza non potremmo utilizzare i nostri cellulari. Sono tutte risorse, quelle che abbiamo elencato, che purtroppo l'Africa non ne sta beneficiando. Ma ne stiamo beneficiando noi, a discapito del Sud Sudan e di tutte le altre etnie. Fino a quando non ci sarà un sistema economico più equo, per cui si pagheranno al giusto prezzo l'uso di queste materie prime e chi governa all'interno degli stati del terzo mondo non si piegherà alle corruzioni dei potenti interessati soltanto all'uso delle materie prime, sarà impossibile immaginare un futuro senza guerre, senza conflitti. Non possiamo guardare al futuro se non ricordiamo e riconosciamo gli sbagli del passato. Non dobbiamo guardare all'Africa e agli africani come un problema, bensì come una risorsa. Respingere non è la soluzione, ma porterà solo altra violenza. Quando riusciremo a trovare un equilibrio tra i continenti, lasciando la libertà ai leader africani di aiutare la loro gente, di farla crescere e di farla stare bene, solo allora potremo dire di essere andati un passo oltre il razzismo, la paura, l'intolleranza e l'ignoranza. Un paese come il Sud Sudan, ad esempio, ha bisogno di istruzione. Un paese dove oltre il 90% delle donne sono analfabete. E queste riflessioni di padre Daniele Moschetti, che noi condividiamo, ci invitano a cambiare direzione, a non alimentare il commercio e la compravendita di armi o allo sfruttamento delle loro materie prime, ma piuttosto quello di focalizzarsi sull'alfabetizzazione, sull'istruzione, sulle infrastrutture, perché è certamente più comodo controllare uno Stato dove l'ignoranza la fa da padrona. Ma in un mondo di pace, la pace passa anche attraverso il sapere e la conoscenza e l'aiuto concreto, partendo anche dal nostro piccolo quotidiano. Olele, olele. Matilido, Matilido, mille citono, mille giovene, mille citono, mille giovene, Shambhalalo, Shambhalalo. Oh, no.
bene. Matilito, Matilito, Shambalalo, 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 Nile Shitolo, Nile Jomene, Nile Shitolo, Nile Jomene, Kunjo Takanza, 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 Kunjo Takanza. Olele, 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 olele.
Se pensiamo che buona parte dei migranti ha studiato e arriva in Europa con la speranza di poter lavorare, fa veramente rabbrividire. Laureati che si limitano a fare lavori umili. Facendo anche una breve ricerca sul web, è possibile trovare testimonianze di migranti provenienti dai posti più disparati dell'Africa che, pur avendo un diploma o delle lauree, sono costretti a svolgere lavori umili e sottopagati. Ad esempio, la storia di quest'uomo di nome Ibrahim Thiam ne è un esempio. Ibrahim Thiam è un senegalese di 50 anni, laureato in fisica e chimica nel 1993 all'Università di Tchéki Anta Diop di Dakar, diplomatosi come operatore legale specializzato in materia di protezione internazionale, con il massimo dei voti, tramite il corso di alta formazione organizzato dalla Scuola Superiore di Scienze dell'Amministrazione Pubblica dell'Università della Calabria. Vive da 6 anni in Italia e lavora come bracciante agricolo a Rosarno e venditore ambulante. Ha 2 figli. E la storia di Ibrahim è oggi quella dell'Italia. del paese che non riesce a integrare nemmeno un laureato che si impegna per ottenere un altro titolo di studio, al quale non sa offrire che il ricatto dei caporali. Taim afferma che purtroppo è costretto a scendere a compromessi con i caporali della piana di Gioia Tauro, perché lo Stato non li tutela. Spiega Ibrahim Thiam che non si può fare di tutta l'erba un fascio o continuare a pensare che chi arriva non abbia valore.
Enjoy it,
big guitar,
enjoy it,
you probably
Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata di Volontariando 2.0 in onda su Radio Incontri, che potete trovare sulle frequenze 88.4 e 92.8 o sul sito radioincontri.org per ascoltarci in streaming tramite l'apposito player. Ma trovate anche i podcast, così avrete la possibilità di riascoltare le puntate precedenti. Vi ricordo l'appuntamento con Volontariando 2.0 lunedì dalle 10 alle 11 e in replica il sabato dalle 16 alle 17. Ringrazio la regia capitanata da Andrea Capecchi e ringrazio soprattutto chiunque abbia avuto voglia di ascoltarci, di ascoltare e comprendere le vicende di padre Daniele Moschetti, che da più di 20 anni ha messo la sua vita a disposizione dei più bisognosi, come molti altri nelle zone dell'Africa, specialmente in Sud Sudan. Queste storie meritano di essere raccontate e io vi invito ancora una volta a leggere i libri pubblicati da padre Daniele Moschetti, perché meritano e ci permettono di entrare ancora più nel vivo delle vicende a cui abbiamo fatto riferimento e ancora faremo riferimento nel corso di queste puntate di Volontariando 2.0 dedicato all'attività missionaria e a padre Daniele Moschetti.
Yo, what's more?